Buongiorno Gianluca, buongiorno a te e agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Flash. Ci troviamo a Buenos Aires per inviarvi una nuova cartolina dall'Altra America. Oggi siamo in compagnia di Marco Morani, che è responsabile per l'America Latina di ICEI, una ONG italiana con sede a Milano. Marco, buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Marco è in Argentina da più di 10 anni, in Argentina ha messo su famiglia, come si dice, e ha 2 figli. E Marco, puoi raccontarci brevemente qualcosa su ICEI?
ICEI, intanto, che sta per Istituto Cooperazione Economica Internazionale, è, come tu dicevi, una ONG milanese che da una decina d'anni circa si occupa di cooperazione allo sviluppo, anche se la storia dell'organizzazione come istituto di ricerca è un po' più antica. Ci occupiamo soprattutto di 2 temi nella cooperazione: lo sviluppo rurale e l'agricoltura familiare da una parte, lo sviluppo locale con un'enfasi particolare sul turismo come strumento di lotta alla povertà e di sviluppo. E stiamo lavorando in questa regione, soprattutto in Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, ormai da 6 anni, con progetti nella maggior parte finanziati dal Ministero Affari Esteri italiano, appunto secondo la legge 49 di cooperazione, dalla cosiddetta cooperazione decentrata o decentralizzata, quindi fondi regionali, provinciali e comunali, e da alcuni finanziamenti privati, soprattutto fondazioni bancarie italiane.
Marco, Argentina, come il paese ha vissuto questi anni post crisi del 2001 e come il paese affronterà il futuro che, come sappiamo tutti, è un futuro di crisi economica globale?
Ma guarda, sono situazioni sempre per noi abbastanza difficili da capire, soprattutto applicando magari criteri o letture tipicamente europee o italiane. L'Argentina e la regione, io frequentavo molto l'Uruguay soprattutto fino al 2001, in occasione della grande crisi del dicembre 2001 la sensazione era veramente che fosse finito tutto, insomma, anche proprio negli occhi della gente, oltre che ovviamente negli aspetti più concreti, diretti, produttivi, economici e quant'altri, la situazione era davvero disperata. La loro capacità di ripresa, sotto gli occhi di tutti, è per noi è dell'incredibile, considerati soprattutto i tempi. Cioè, nel 2002, ripeto, era un paese che non produceva più niente, nel 2003 comincia a riattivarsi, nel 2004 salta all'8-9 punti percentuali sul prodotto interno lordo.
Cioè un ritmo di crescita alla cinese?
Sì, è vero che io un'analisi semplice, non da economista, indica che se nel 2002 il livello produttivo è zero, una qualsiasi minima ripresa ha un'incidenza in termini percentuali molto significativa, quindi non è una crescita all'8-9% così genuina come ci si potrebbe immaginare, però negli ultimi 5-4 anni la crescita è stata sostenuta e mantenuta su livelli, sì, come si dice, cinesi.
Adesso, davanti alla prospettiva di una crisi che stiamo vivendo e che vivremo probabilmente per tutto il 2009, come vedi la situazione in questo paese?
Ma la situazione, ancora una volta, è abbastanza anomala, nel senso che qua gli economisti l'hanno definita epoca del desacople, sarebbe della disaggregazione, diciamo. Dal punto di vista macroeconomico è, credo, la prima volta nella storia contemporanea in cui questi paesi non hanno risentito direttamente o immediatamente di grossi sbalzi a livello internazionale come era solito succedere precedentemente. Quindi per ora gli effetti devastanti che probabilmente una crisi come quella statunitense avrebbe provocato in un altro momento non si sentono. C'è un effetto naturale di rallentamento della crescita dopo 4 anni, come dicevamo prima, così sostenuti, e c'è comunque una sensazione di attesa e di timore rispetto a quelli che potranno essere gli effetti diretti. Ma gli Stati Uniti negli ultimi anni si sono sostanzialmente disinteressati del continente, del sottocontinente, quindi questo ha generato dei margini di autonomia sia da un punto di vista politico che da un punto di vista economico, che facilitano, aiutano un attimo la situazione attuale.
Quindi Marco, se ho ben capito, anche l'Argentina sta nel solco di questa nuova autonomia portata avanti da persone come Chavez in Venezuela, Morales in Bolivia, Lula in Brasile, oppure la Cristina Fernandez de Kirchner tu la collochi in un'altra prospettiva?
Ma sai, qua intanto una volta ancora le categorie classiche politiche nostre non sono applicabili. L'unico paese dove un concetto di, almeno nel mondo occidentale o senz'altro in America Latina, in cui concetti classici di centro, destra e sinistra non sono applicabili. Qua esiste un fenomeno che avrebbe bisogno di mesi e anni per essere spiegato, che è il peronismo, quindi sotto questa luce diventa davvero troppo complicato dare una spiegazione di questo tipo. Ora, i rapporti con il Venezuela e con Chavez sono sotto gli occhi di tutti da sempre, sono più che altro di tipo economico, magari coperti a volte da un velo, diciamo, politico, ma che secondo me non si sostiene nel medio lungo periodo. Però non dimentichiamo che Chavez è il primo che, anche se a tassi un po' duri, diciamo, però che nel 2002 è stato il primo a correre in aiuto, diciamo, dell'Argentina che stava affondando. La relazione da quel punto di vista lì è molto forte. Ora, dare davvero una lettura coerente politica di tutti questi nuovi governi, insomma recenti governi in America Latina, è a mio parere un po' forzato.
Marco, l'Argentina è un paese potenzialmente molto ricco, però ancora questa mattina, quando abbiamo visitato una cooperativa in centro, ci hanno detto che nel nord del paese, Salta, Tucumán, tanto per fare due nomi, esiste ancora un grave problema di sottoalimentazione o addirittura di fame. È possibile questo? Puoi confermarci questa osservazione?
Ma guarda Paolo, non c'è bisogno di fare 1000 o 1500 chilometri per trovare conferma di quello che dici. Nel cinturone periferico di Buenos Aires, che tu conosci bene, che abbiamo frequentato anche un po' insieme, la situazione continua ad essere molto delicata e molto importante. Sai, questo è un paese, fra gli altri, da un grosso paradosso. È un paese che con 40 milioni di abitanti, su una superficie che è circa 10 volte l'Italia, con delle ricchezze naturali e di produzione proprio agricola clamorose, al suo interno continua ad avere di circa 6-7 milioni di persone che faticano ad alimentarsi in modo decente, se non addirittura patiscono la fame. Questo è il modello e il sistema che l'Argentina ha scelto molti decenni fa e che continua a mantenere: esportazione di commodities non trasformate, non elaborate, sui mercati internazionali a scapito della produzione interna o della sicurezza alimentare.
Ricordiamo, scusa se ti interrompo, ricordiamo che uno dei maggiori conflitti che la Cristina Fernandez de Kirchner ha dovuto affrontare è il cosiddetto conflitto del campo, con i latifondisti e con i grandi proprietari terrieri e grandi esportatori di prodotti agricoli, cito uno di essi, la soia.
Esatto, lì sta proprio il paradosso, Paolo, perché l'Argentina si recupera in tempi così brevi, per noi miracolosi, sostanzialmente ancora una volta grazie al suo modello produttivo, che è quello di esportazione di commodities agricole. La soia, che è l'ultimo grande prodotto che è comparso, con i livelli di esportazione che ha avuto fino a pochi giorni fa, direi, di prezzi sul mercato internazionale, ha permesso all'Argentina, grazie al meccanismo delle ritenzioni all'origine sull'esportazione, di recuperarsi velocemente, aumentando molto le entrate dello Stato. Quindi il paradosso qual è? Che un governo o comunque un paese che si è recuperato e sostenuto grazie a un modello, ora si trova nelle condizioni di dover discutere finalmente seriamente il modello, perché è un modello escludente che continua a generare sempre più povertà e sempre più fame.
Il problema della fame l'abbiamo affrontato. Diciamo una parola su questa grande città che è Buenos Aires, bellissima città su modello europeo, però ogni sera quando si esce noi incontriamo ancora i cosiddetti cartoneros.
Sì, anche lì, sai, gli indicatori, la lettura fredda degli indicatori socio-economici è una cosa, la realtà poi un'altra. Quindi è un paese che oggi ti stordisco con i numeri, ma nel 2002 dichiarava il 54% di popolazione sotto la linea di povertà, nel 2008-2007 dichiara un recupero clamoroso del 25-30% in positivo, diciamo, ma la realtà dei fatti, e lo testimoniano le molte organizzazioni che lavorano sul territorio, è che la gente continua ad avere problemi da un punto di vista sia delle entrate economiche in generale che dal punto di vista dei servizi primari basici, quindi salute, alimentazione, educazione, continuano ad essere estremamente precari. E il consolidamento di un settore informale di gestione della spazzatura, dell'immondizia, soprattutto dei cosiddetti residui solidi urbani, ha garantito una opportunità e un'opzione di lavoro ed economica che non ha ancora avuto evidentemente proposte valide e sostitutive.
E quindi ti riferisci appunto ai cartoneros?
Mi riferisco ai cartoneros, che sebbene si indichi che siano drasticamente diminuiti, i dati che gestiamo noi e le relazioni che abbiamo con le organizzazioni del settore sono completamente diversi.
Marco, tu sei, abbiamo detto poc'anzi, il responsabile di CEI per l'America Latina. E una tua opinione in generale sulla cooperazione, sulla cooperazione dell'Italia in generale e poi specificatamente sulla cooperazione in America Latina?
Ma l'opinione sulla cooperazione italiana, io sono, diciamo, uno fra gli ultimi arrivati, lavoro in cooperazione solo da 5 anni, però la sensazione è sempre quella di una notevole precarietà e della perdita continua di opportunità di pianificazione, programmazione e di consolidamento anche dal punto di vista della credibilità, sia come sistema paese che tanto decantano i nostri rappresentanti, sia come settore, quello della cooperazione. Noi viviamo dei costanti alti e bassi, a seconda, diciamo a volte, dell'impostazione ideologico-politica dei governi che ci gestiscono, ma non solo, va detto per onestà intellettuale e politica. Ora, l'ultimo cambio di governo, dopo un anno e mezzo con governo Prodi, a noi particolarmente favorevole, con un rilancio significativo del settore, è stato il settore stesso, con il nuovo governo, è stato nuovamente colpito con tagli significativi, non solo tagli sui fondi ma anche tagli sulla struttura, quindi la cosa più preoccupante è che si sta tagliando la struttura al Ministero, non soltanto i fondi a cui possono accedere le ONG. Questo a noi ovviamente comporta molte difficoltà dal punto di vista operativo, ma soprattutto dal punto di vista istituzionale e della credibilità. L'Argentina è un paese, per passare allo specifico, ritenuto insieme al Brasile i cosiddetti paesi a reddito medio, che dal punto di vista della cooperazione sono un po' anomali, sono considerati paesi non in via di sviluppo ma paesi cosiddetti emergenti, quindi secondo molti operatori del settore non sarebbero eleggibili dal punto di vista della cooperazione. In realtà la cooperazione italiana in questi anni in Argentina ha lavorato molto e bene, e la richiesta anche dei partner locali di dare continuità alle azioni mi sembra, o ci sembra, un risultato significativo. Ora, giustificare agli occhi dei partner locali questa cosiddetta exit strategy, cioè i tagli drastici alla cooperazione, soprattutto sui paesi cosiddetti a reddito medio, diventa francamente complicato e ci toglie molta credibilità e molta capacità operativa sul territorio.
Marco, prima hai accennato a due progetti che ICEI svolge qua in Argentina. Uno riguarda l'agricoltura, l'altro riguarda il turismo. Vuoi dirci qualcosa rispetto a queste due tematiche?
Sì Paolo, sono più che progetti, scusa se ti correggo, sono più i settori di azione nostra qua principali nel paese, che poi si compongono in diversi progetti di cooperazione sia internazionale che oggi finalmente anche locale, nel senso che abbiamo, come dicevo prima, la nostra credibilità anche come operatori sul territorio, tale per cui ci vengono riconosciuti anche finanziamenti locali che nulla hanno a che vedere con i canali classici della nostra cooperazione. Noi stiamo lavorando molto sul discorso sviluppo rurale, anche per le questioni che dicevo precedentemente sulle anomalie e i paradossi di un paese come l'Argentina, dove le opportunità nell'ambito del lavoro nel campo, nell'ambito rurale, sono enormi. Teniamo conto che laddove la FAO ci segnala che un anno fa, più o meno 2 anni fa, per la prima volta nella storia dell'umanità, più del 50% della popolazione mondiale vive in ambito urbano, in Argentina questi dati sono drammatici, perché più del 70% della popolazione vive in ambito urbano, 40 milioni, lo ripeto, su un territorio gigantesco con infinite risorse. Questo si traduce sostanzialmente in un fenomeno di urbanizzazione e di crescita di dismisura degli spazi urbani senza i servizi necessari, quindi immaginiamoci le cosiddette favelas come le conosciamo noi, qua si chiamano villas miserias, che crescono a dismisura, dove si accumula, si ammontona la gente senza che ci sia possibilità ovviamente di avere delle possibilità di lavoro e compagnia. Noi insistiamo invece sul fatto che un modello attuale, innovativo e moderno, basato sull'agricoltura familiare, possa dare effettivamente opzioni a queste famiglie per uno sviluppo sano, genuino ed economicamente redditivo.
Quindi, per evitare una migrazione verso le città, voi vi siete concentrati sull'agricoltura, però un tipo specifico di agricoltura, giusto?
Agricoltura appunto familiare, in cui alcuni concetti chiave molto importanti che siano conosciuti, innanzitutto un approccio agroecologico, quindi basato su una produzione sana, su una produzione naturale, senza uso di additivi chimici, che oltre ad avere le note ripercussioni sugli aspetti di salute e di ambiente, costituiscono molte volte anche un freno o un blocco dal punto di vista dell'accesso economico per i piccoli produttori. I prodotti che vanno per la maggiore, di grande consumo o più richiesti dal sistema agricolo argentino, vengono acquisiti attraverso pacchetti agrochimici, prodotti chimici che molte volte sono proprio al di fuori della portata del produttore. L'aspetto dell'urbanizzazione è uno dei più significativi, considerato anche che siamo in questo momento in città, per questo lo segnalavo, ma si proietta anche questo sistema su una serie di difficoltà dal punto di vista proprio dei diritti fondamentali delle persone, anche e soprattutto in ambito rurale. Quindi un sistema basato sulla produzione familiare con innovazione tecnologica intelligente, quindi modernizzato e attualizzato, non un ritorno al passato ma un salto verso il futuro, però basato sulle unità produttive fondamentali nell'ambito agricolo. Qua oggi si parla per esempio insistentemente dell'agricoltura senza agricoltori. Il campo, l'ambito rurale argentino impressiona per la sua assenza di umanità in tutti i sensi. Sono distese infinite di produzioni, appunto cereali soprattutto e soia soprattutto, transgenica peraltro, senza necessità di un'incidenza del lavoro umano. Quindi naturalmente il piccolo produttore è costretto ad abbandonare la sua terra, venderla, svenderla, affittarla e cercare fortuna in città.
Altra area di intervento è il turismo.
Sì, il turismo è basato sostanzialmente su un'intuizione che oggi condividiamo in tanti nel settore e non solo, e ha a che vedere con un'attività che ha una capacità di produzione di ricchezza, sia diretta che in termini di indotto, incredibile, che rappresenta uno dei settori continuamente legali, di maggiore crescita dal punto di vista economico nel mondo, e che noi riteniamo debba essere considerato anche come strumento di lotta alla povertà e di sviluppo sostenibile e umano sul piano territoriale. Quello che cerchiamo di fare è, sia da un certo punto di vista, incrociare l'ipotesi turismo con l'ipotesi produzione agricola, sia in cercare di agire anche in ambito urbano attraverso progetti di turismo e lotta alla povertà, laddove soprattutto il contesto culturale, sociale, architettonico e artistico lo permette.
Bene, direi di chiudere qui con Marco Morani, responsabile di ICEI per l'America Latina. Gianluca da Buenos Aires, ti saluto, un saluto a te, agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Ci sentiamo per una prossima puntata. Arrivederci, ciao.